Buon pomeriggio a tutti. La scorsa settimana, se ben vi ricordate, tra gli ospiti che avevamo anche Simone Di Crescenzo, pianista, il quale ha accennato ad un programma, ad un progetto che avevamo in mente per il Ridotto dell'Opera e oggi lo inauguriamo. Ciao,
Buongiorno, buon
intanto
pomeriggio a tutti. Grazie.
benvenuto. E qual era il nostro progetto? Vuoi ripeterlo?
Allora, il nostro progetto era un programma, una rubrica, direi più che programma, che abbiamo chiamato L'altra prima donna. Quindi una rubrica in cui mettiamo allo specchio, diciamo, personaggi femminili, sia nel Settecento che nel Primo Ottocento, dove si fa fatica un po' a capire chi è la prima donna, perché in realtà i due personaggi femminili dialogano all'interno dell'opera fra di loro, sempre con una certa importanza, con un certo rilievo, ecco. E il nostro interesse è quello un po' di esaminare questi personaggi, sia da un punto di vista musicale, vocale e drammaturgico.
E magari anche storico. Diciamo che sia Simone che io siamo amici di un soprano italiano, Carmela Remigio, la quale gioca molto questo duplice ruolo. In alcune opere, come diceva appunto Simone, il protagonismo appare vincolato al ruolo del titolo, alludo a Norma di Bellini, Anna Bolena di Donizetti. Altre volte invece è più sfumato perché nel titolo alludo a Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Idomeneo re di Creta. Non abbiamo la protagonista femminile, ma invece viene dedicato ad un protagonista maschile o a una situazione come nel caso delle nozze di Figaro. Ecco, Carmela è un po' le nostre amiche, un po' il nostro
Sì.
mito, si destregge ed è molto strano, diciamolo tra noi, che una prima donna che ha già interpretato Norma, poi interpreti Adalgisa, di solito sono dei gradini successivi, no? Mentre sappiamo che tra poco Carmela Remigio da Anna Bolena passerà anche a Giovanna Seymour e così ha gestito tanti dei ruoli che noi toccheremo. Ecco, tu quando hai conosciuto Carmela?
Beh, ormai sono più di 10 anni fa, ci siamo conosciuti in occasione del suo viaggio a Reims in Scala, quindi la ripresa che è stata fatta circa una decina di anni fa, adesso non ricordo esattamente l'anno, e da poi, da lì, insomma, abbiamo condiviso un percorso anche di confronto storico e musicale su alcuni argomenti di cui parleremo anche insieme. Ecco.
Ecco, diciamo anche che Simone Di Crescenzo è un pianista e quindi ha a che fare anche con altre prime donne. Vogliamo citarne qualcuna perché sono nomi estremamente ragguardevoli del panorama del melodramma, della lideristica internazionale.
Allora, io non posso che citare in primis la mia amata, amatissima Daniela De Sì, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, ha lasciato sia il mondo del teatro, il mondo del teatro e dell'opera, un grande vuoto, ma anche nelle persone come me, che facevano parte, diciamo, del gruppo degli amici e delle persone più care, un vuoto veramente incolmabile. Adesso non voglio fare qui una celebrazione, è mio dovere morale e interiore
Ricordarla,
ricordarla,
certo, era
certo.
anche mia amica,
Ecco, e noi abbiamo
persona splendida.
condiviso tanto a livello musicale e personale. E quindi sicuramente la mia esperienza concertistica è legata molto a lei. E cito un'altra prima donna a cui sono anche molto legato ed è Sumi Jo, con la quale collaboro ancora e con la quale farò presto un concerto a Vienna il 22 di novembre.
Benissimo, oggi noi parleremo di Idomeneo re di Creta, appunto opera apparentemente al maschile perché il protagonista è un tenore, Anton Raaff, il primo interprete assoluto, posto in difficoltà da Mozart, ma di lui non parleremo perché siamo sul côté femminile. Iniziamo tuttavia dalla ouverture, dalla sinfonia di quest'opera che è andata in scena il 29 gennaio 1781 a Monaco di Baviera.
Thank you.
la sinfonia dall'Ido Meneo Re di Creta di Wolfgang Amadeus Mozart, un'opera su testo di Giambattista Varesco, ricordo che tratto dall'omonimo libretto di Antoine Danchet per la tragedia lirica Ido Meneo di André Campra. È un'opera direi molto drammatica, direi drammatica e non seria come invece si usava a specificare nel Settecento. Il lieto fine arriva, però si arriva attraverso un percorso molto pericoloso. Sappiamo che Ido Meneo, per scampare ad una tempesta, fa giuramento agli dèi che ucciderà la prima persona che incontra sulla riva. E ahimè, la prima persona che incontra sulla riva è Idamante, suo figlio. E poi ci sono delle donne appunto che roteano attorno a questo figlio, ma cederei a questo punto la parola al nostro ospite Simone Di Crescenzo, il quale ci introduce l'inizio proprio dello svolgimento drammatico con la presentazione della prima figura femminile.
Sì, la prima figura femminile che apre l'opera e quindi apre il contesto drammaturgico è proprio Ilia. Ilia, che è principessa troiana, figlia di Priamo, lacerata tra l'amore per un nemico e l'onore di principessa troiana, apre l'opera con questa grande scena, Padre Germani addio, dove respinge Idamante, che, informato dell'imminente arrivo del padre, libera i prigionieri troiani e dichiara a Ilia il suo amore. Ecco, in questa scena la disperazione di Ilia nel grande recitativo iniziale, quando avranno fine o mai l'aspre sventure mie, è il primo grande contrasto di affetti, poiché si innamora del nemico. Ed è un topos che poi ritroveremo nella storia dell'opera molte volte. Quindi è un qualche cosa che come tema troviamo spesso.
Il personaggio di Ilia, noi l'ascolteremo dalla voce di Lucia Pop, un soprano lirico, luminoso, direi, dal bellissimo timbro, accurata in tanti dettagli, che ha esplorato varie sezioni del repertorio, ma è un po' una mozartiana di elezione. Ecco, che tipo di vocalità le viene attribuita? Poi forse anche in relazione appunto all'altra prima donna, o forse Ilia l'altra prima donna rispetto alla prima donna Elettra.
Allora, in questo caso si fa veramente fatica a capire e attribuire chi è la prima donna in quest'opera. Se parliamo di numero di scene, probabilmente, e anche di minuti che vengono cantati, probabilmente Ilia è il personaggio più preponderante.
Utilizzato.
Sì, diciamo
sì,
così.
Più presente.
Però a livello drammaturgico e anche probabilmente per una novità musicale, drammatica, della scrittura orchestrale e vocale, Elettra è sicuramente molto incisiva. Quindi è difficile veramente dare un'attribuzione. Ma colgo l'occasione per dire questo, che Ido Meneo è un'opera di sperimentazione. Ricordiamo che Mozart l'aveva scritto quando aveva 25 anni, non è la sua prima opera seria in assoluto, ma è la prima nella quale si riscontrano elementi di maggiore libertà formale. Infatti alcune cose dell'opera metastasiana, alcune convenzioni formali dell'opera metastasiana vengono ampliate e diciamo vengono introdotti nuovi elementi come cori, danze e brani orchestrali. All'interno di questa cornice, di questo quadro prezioso neoclassico che riesce a creare Mozart, questi personaggi vengono fuori con delle caratterizzazioni molto forti, molto incisive. Ricordo inoltre che le prime interpreti di questi ruoli, sia di Elettra che Idamante, che Ilia, erano addirittura due parenti, di cui poi parleremo, discendenti dalla famiglia Wendling.
Wendling, infatti, come Simone Di Crescenzo ci diceva. Bene, a questo punto lo fermiamo un istante e ascoltiamo appunto Padre Germani addio dalla voce di Lucia Pop.
Castevo e di Priamo e di Troia i danni e l'onore. largo, doreste alle sciagure, a queste arene fuggitiva, Romina.
La voce di Lucia Pop, devo dire, è una cantante che a me piace moltissimo, anche in Tannhäuser, per esempio, In Pamina, ecco, e Pamina mi fa venire in mente un qualcosa che potrebbe collegarsi a quanto Simone De Crescenzo diceva poco fa sul protagonismo meno di una rispetto all'altra donna. Anche nel flauto magico abbiamo
Certo.
due donne delle quali una canta di più, Pamina, ma come non è, c'è l'altra, la regina della notte, che è preponderante per la sua presenza drammatica. E sottolineo drammatica, vale a dire non solamente uno scoppiettio di sovracuti, deve essere una presenza appunto molto incisiva, trattandosi peraltro di una madre aberrante oltretutto. Ma noi rimaniamo in compagnia di queste donne che apparentemente ci sembrano una buona e l'altra un po' meno. Ilia la buona e Elettra invece la meno buona. Dicevi che sono due parenti.
Sì, sono due parenti e
E erano due
questo.
parenti le prime
Le
interpreti,
prime interpreti,
intendiamo, ecco, sì.
certo, no, non come personaggi,
Anzi.
ecco. no, anche perché abbiamo detto appunto che Ilia è una principessa troiana, mentre Elettra è principessa di Argo, quindi figlia di Agamennone, e quindi siamo nell'ambito miceneo. Allora, invece, le due prime interpreti erano cantanti vicine, diciamo, anche un po' all'entourage di Mozart, e sono le Wendling. Erano fra di loro addirittura cognate. Ecco, non sappiamo molto di queste artiste, ma possiamo almeno ricostruire qualche elemento biografico interessante. Ilia, infatti, fu interpretata da Dorothea Wendling, figlia a sua volta di due musicisti alla corte di Stoccarda. Fu poi moglie di Johann Baptist Wendling, compositore, prima donna a Mannheim dal 1760. Ebbe una carriera piuttosto significativa e si dedicò poi all'insegnamento nella seconda parte, della sua vita. Elettra fu interpretata invece per la prima volta, e ricordo, stiamo parlando della prima rappresentazione a Monaco di Baviera nel 1781, da Elisabeth Augusta Wendling, nata Sarselli, figlia anche lei di due cantanti alla corte di Mannheim e moglie poi di Franz Anton Wendling, appunto. Lo trovo un elemento interessante perché noi molto spesso attribuiamo a questi due personaggi una grande distanza, nel senso sia vocalmente sia musicalmente, però se guardiamo a volte nelle biografie di questi artisti, vediamo che la loro carriera, la loro storia, in realtà era di personaggi che si muovevano su un ambito di opera italiana piuttosto che internazionale, settecentesca. Quindi, nella mia mente, diciamo, ho immaginato che poi non fossero effettivamente così distanti, ma fossero comunque delle pedine mosse in una cornice, che è quella di cui abbiamo parlato prima. Perché immagino tutto quanto in un'aura più distaccata, ecco, non vedo in queste due personalità delle prime donne, come poi vedremo nelle prossime puntate, accadrà nell'Ottocento, dove addirittura ci saranno degli scontri, no? Leggendari, ci sono degli aneddoti anche interessanti. Qui, diciamo, fanno parte comunque un po' della stessa famiglia, possiamo dire, in tutti i sensi, ecco.
Elettra, appunto, figlia di Agamennone e di Clitennestra, e sappiamo che questa Elettra uccide Clitennestra per vendicare la morte del padre, insomma, nella celebre Orestea di Eschilo. L'ascoltiamo dalla voce di una cantante dei nostri giorni, Barbara Frittoli.
Oh!
Come vedete, ho scovato un maniaco peggiore di me per quel che riguarda la ricerca dei cantanti. Qui non siamo neanche al primo 800,
siamo indietro.
Retrocessi al 700 con queste coniate Wendling. Abbiamo ascoltato Barbara Frittoli nella edizione diretta da McCarras, ecco, sì. Che tanto è prediletta da Simone Di Crescenzo, il quale voleva aggiungere qualche cosa sulla vocalità e su quest'aria che abbiamo ascoltato poco fa, tenendo presente che poi tornerà ancora nel corso del nostro incontro di oggi il personaggio di Elettra per un'altra ulteriore scena.
Certo, allora in questa aria, in questa scena direi che abbiamo ascoltato, Elettra accusa Idamante di proteggere il nemico e di oltraggiare tutta la Grecia. Sfoggia una grande carica, una grande tempra drammatica e sfoga la sua disperata gelosia, pensando che ormai Idamante, divenuto il nuovo sovrano, sposerà Ilia. In questa scena troviamo un primo grande recitativo accompagnato dal taglio drammatico e di sdegno, estinto è Idomeneo. Segue poi l'aria, tutte nel cor vi sento. Ecco, un'aria in cui si ripete questa formula, tutte nel cor vi sento, furie del crudo Averno. Quindi già le parole ci portano in un mondo mitologico, ma anche, come dire, non così, sempre così luminoso e lineare. Con Elettra si va negli inferi, perché lei invoca le forze infernali, poi lo vedremo anche nella grande scena finale. E quindi fin da subito si delinea chiaramente una vocalità spezzata e spigolosa che poi la caratterizzerà nelle due grandi scene, perché invece vedremo che nel centro dell'opera la vocalità di Elettra addirittura si avvicinerà a quella di Ilia, perché ci saranno dei momenti di soave ispirazione.
Ecco, però adesso so che tu vuoi tornare un attimo ad Ilia, sei sì. Proprio dibattuto tra queste due donne, perché vuoi fondamentalmente citare un'interpretazione, un interprete particolare che, come mi hai riferito, si rifà ad un live del 1989, tu non eri presumibilmente ancora nato.
Ero nato, appena nato.
Più o meno, ecco. Diretta da Myung-Woon Chung a Firenze. Questa signora chi è?
Questa signora è Mariella De Via. Sì, ci tengo particolarmente a questa interpretazione, di cui purtroppo non c'è un'incisione, perché credo che Mariella De Via abbia restituito al personaggio di Ilia una pulizia, una cura dal punto di vista vocale e musicale veramente pregiata, veramente preziosa e rara. Infatti riesce ad infondere proprio nella sua interpretazione un carattere così aulico, così settecentesco, così privo di quelle passioni che poi invece hanno animato opere successive. Quindi si rimane veramente in un'estetica settecentesca, e quindi trovo questa interpretazione molto molto calzante, molto corretta. E ascolteremo un piccolo estratto di una scena centrale dell'opera, precisamente la celebre aria Zeffiretti Lusinghieri. Qui la soavità estrema e aulica del personaggio parla attraverso una musica dal carattere bucolico, quasi mistica, in cui Ilia affida ai venti il suo messaggio d'amore per Idamante. Quindi la trovo veramente molto ispirata, ed è un momento di sospensione, di elevazione all'interno dell'opera, che invece è fatta poi di scene molto turbolente a volte, ecco.
Thank you.
accenno alla voce, all'arte di Mariella De Via in questo Zeffiretti Lusinghieri, questo momento di stasi in un'opera che, continuo a sottolinearlo, molto drammatica anche, e anche dotata di una certa aggressività e temperamento nei personaggi che illustra. Arriviamo a un momento magico di quelli che effettivamente non sono mai usciti dal repertorio, il famoso quartetto che naturalmente Mozart scrisse per tre voci femminili, tra virgolette, un castrato e appunto le cognate Wendling, e per un tenore. Quando poi l'opera è trasbordata a Vienna, i tenori sono diventati due, le parti sono state anche ridimensionate, forse per l'inadeguatezza di alcuni interpreti, ma qui siamo invece nell'originale che, vi dicevo, è andato in scena a Monaco di Baviera il 29 gennaio 1781 sul libretto di Giambattista Varesco. Cosa succede in questo quartetto e la distribuzione appunto delle parti?
Sì, allora, il quartetto Andrò, Ramingo e Solo. Il quartetto è un capolavoro assoluto di contrappunto severo, in cui Mozart veramente sfoggia tutte le sue competenze, le sue armi contrappuntistiche, ed è molto interessante perché qui possiamo avere un confronto, rimanendo nell'ambito delle nostre due prime donne, proprio per quanto riguarda le tessiture vocali, su cui vorrei un attimo soffermarmi, più che sulla parte di Damante e di Idomeneo. Allora, la cosa interessante è che la tessitura di Elettra, mediamente in questo quartetto, canta una terza sotto rispetto a quella di Ilia. Il fatto che Elettra canti una terza sotto ad Ilia ci porta a pensare che Mozart volesse indirizzare la vocalità del personaggio di Elettra verso un soprano più centrale, più drammatico, che può sembrare scontato, ma non lo è, proprio perché all'inizio Ilia, nella sua aria che abbiamo ascoltato, non è da meno, cioè nel senso, è vero che ha delle puntature anche più alte verso il si bemolle acuto, eccetera, ma comunque il suo carattere iniziale è drammatico, poi diventa un personaggio più lirico, più soave. Ecco, e quindi trovo interessante in questo quartetto proprio la disposizione, perché è l'unico momento in cui queste voci cantano insieme. Ecco, ricordo che nell'Idomeneo le scene d'insieme sono veramente poche, ci sono dei duetti, c'è questo quartetto, perché ancora l'impianto è un po' del retaggio settecentesco, quando c'erano dei numeri che venivano eseguiti dai castrati e raramente c'erano duetti. Quindi è una fase ancora sperimentale che poi porterà agli altri capolavori di cui parleremo prossimamente, quindi Nozze di Figaro, Don Giovanni, in cui invece le scene d'insieme sono di più.
Thank you.
Un quartetto che abbiamo detto ha fatto un po' la storia dell'Idomeneo ed è rimasto in repertorio anche quando Mozart era andato un pochettino nel dimenticatoio, perché questo lo ricordiamo sempre. Oggi parliamo di Mozart come di un compositore nato nel Settecento e perdurato ininterrottamente fino ai nostri giorni. Non è stato così, anche lui ha avuto un periodo di eclissi, come l'ha avuto anche il nostro adorato Gioachino Rossini,
sì, che purtroppo
si è svegliato dal suo sonno ancora con un maggior ritardo. Ma adesso arriviamo ad un'altra scena capitale per il personaggio di Elettra, quindi avremo ancora Barbara Frittoli come interprete, perché quest'aria presenta delle caratteristiche un po' particolari che, se non eseguita in maniera opportuna, per me può cadere nel comico.
Eh sì, perché qui diciamo che a parte il breve recitativo iniziale e poi le prime frasi, e poi Elettra esegue una sorta di vocalizzo, ripetuto poi due volte, che tocca il do acuto, con delle note segnate in staccato. Ecco, qui la filologia ha, come dire, posto molti quesiti sull'esecuzione, poi sulla prassi esecutiva di queste scale discendenti con note staccate. Quindi come bisogna eseguirle? Bisogna eseguirle veramente staccando, bisogna legarle. Allora, c'è tutta una scuola di pensiero che porta all'idea che, trattandosi di una risata sardonica da parte di Elettra, debbano eseguirsi appunto con lo staccato. Però, come diceva giustamente Giorgio, bisogna eseguire in un certo modo, perché si può cadere a volte anche nel ridicolo, nel grottesco. Non dimentichiamo che siamo nel momento più forte, più tragico, più drammatico, direi, proprio dell'opera, e quindi tutto deve rimanere in una esecuzione, in un modo di cantare anche abbastanza incisivo, ma non troppo, come dire, grottesco. Ecco, quindi è importante trovare un equilibrio, come appunto in queste opere è sempre opportuno fare. E in questa grande aria finale cosa succede? Praticamente Idomeneo deve rinunciare al trono in favore di Idamante, che sposerà Ilia. E poi regnerà in luogo del padre. Elettra furente impreca e poi fugge. La grande scena è appunto d'Oreste ed Aiace, un'aria celebre che viene eseguita anche molto spesso in concerto e che probabilmente è uno dei brani, insieme a Fuor dal Mar di Idomeneo, più famosi dell'opera.
Beh, devo dire che ancora una volta Barbara Frittoli mi è piaciuta moltissimo in quest'area, perché ha trovato quel giusto equilibrio di cui Simone Di Crescenzo appunto diceva poco fa.
Assolutamente.
Ecco, Idomeneo dove sta nella hit parade delle tue opere preferite? Perché per me è un po' uno dei primi posti.
Direi che sono in accordo, perché tra le opere di Mozart è una delle mie preferite insieme a Don Giovanni sicuramente, perché io amo molto il repertorio neoclassico e mi piace molto anche Gluck e altri autori venuti subito dopo, Cherubini, Spontini, eccetera. E quindi faccio rientrare quest'opera in questo filone e amo molto anche i personaggi mitologici nell'opera, quindi racchiude tutto ciò un mio sentire, una mia predilezione e soprattutto trovo che qui Mozart abbia veramente creato un gioiello assoluto classico, ecco.
Va bene, deduco che con Simone Di Crescenzo abbiamo un patrimonio genetico comune, perché
sì.
Chi mi conosce sa che mitologia, 700, eccetera, eccetera, fa parte tanto anche delle mie grandissime passioni. Grazie di essere stato con noi, allora
grazie.
Alla prossima.
A presto.